proprio la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papam.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Cari amici, ben trovati. Questo è il canale italiano della Radio Vaticana, i Vatican News, il mondo alla radio. Oggi cercheremo di approfondire diverse situazioni internazionali. Andremo in Paraguay, dove si trova il nostro inviato Alessandro Guarasci, per capire la realtà della povertà estrema e dell'emarginazione in un paese dell'America Latina, come appunto il Paraguay. Poi parleremo di migranti e lavoro. La novità riguarda i corridoi lavorativi che potrebbero portare in Italia una forza lavoro di migranti che viene valorizzata per la produzione, mentre poi la seconda parte di questo programma è dedicata alla crisi medio orientale. Parleremo e aggiorneremo la situazione al momento, e grazie quindi alla regia, uno stacco e poi partiamo subito in collegamento con il Paraguay. Naturalmente non prima di aver ringraziato Daniele Giorgi e Damiano Caprio, che sono questo pomeriggio in regia, e vediamo se è pronto il collegamento con il Paraguay, dove si trova il nostro Alessandro Guarasci. Buon pomeriggio per noi, buona mattina a te Alessandro.
Esattamente, buona mattina, perché siamo circa 6 ore indietro, per cui qua sono poco dopo le 10. Luca, allora io vi sto parlando qua da un barrio, quello che sarebbe in sostanza un quartiere, un borgo, però un borgo un po' particolare, perché è una sorta di una vera baraccopoli. Non so se vi ricordate quelle che c'erano in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Beh, qui siamo in queste condizioni. Tante case fatte semplicemente di mattoni, senza intonaco, senza nulla, e purtroppo tante baracche fatte di lamiera, legno, tetto appunto probabilmente in Ethernet e così via, niente acqua potabile, fango per terra.
Abbiamo qualche, come era prevedibile, difficoltà in collegamento con il Paraguay. Naturalmente vogliamo continuare ad ascoltare la storia, la narrazione del nostro inviato Alessandro Guarasci. Alessandro, sei ancora in linea? Ancora qualche piccolo problema, naturalmente abbiamo problemi di collegamento, sono diverse centinaia e migliaia di chilometri tra Roma e Asunción in Paraguay, quindi il nostro Alessandro Guarasci ci stava raccontando la storia di questo barrio, ed è un viaggio organizzato dal gruppo India per contrastare la povertà estrema e l'emarginazione nel paese. Alessandro, vogliamo continuare ad ascoltare la tua storia dal barrio dove ti trovi. In quale città ti trovi precisamente?
Sono a Encarnación, Luca. Ecco, in questo momento ci stiamo allontanando dalla zona più critica, che è una zona a confine con l'Argentina, e logicamente scattava il roaming con l'Argentina e questo dava problemi anche alla connessione dati. Vi dicevo, ha piovuto molto in questi 2 giorni, per cui qua si sono formati dei veri fiumi, dei veri laghi di fango. La situazione è davvero impraticabile. Ci abitano circa 700 famiglie. Spesso le famiglie sono fatte di 5-6 persone, per cui capite, in sostanza è una vera città fatta di vere baracche. Allora, io con me qua ho Anna Chiara del gruppo India, che sarebbe questa organizzazione che ci sta portando qua in Paraguay a visitare anche alcuni aspetti che loro poi sostengono concretamente tramite i donatori. Qua ci sono le canossiane che fanno un grande lavoro di assistenza spirituale ma anche materiale. Allora, Anna Chiara, quale impressione tu hai avuto da quest'ora che siamo stati qua?
È un'impressione molto forte, perché un conto è sentir raccontare certe cose, un conto è vederle e viverle. Siamo venuti qui anche perché ieri siamo stati all'asilo tenuto dalle suore canossiane, in cui vengono tanti di questi bambini che vengono qui, vengono raccolti con dei pulmini scolastici e portati all'asilo. E i bambini stessi ieri erano molto aperti, socievoli, allegri, tutti belli puliti, e ci hanno invitato a venirli a trovare. Venite a casa mia, vieni a vedere casa mia. Così oggi siamo venuti, anche perché con la pioggia i bambini non possono uscire di casa perché la situazione è veramente impraticabile. E abbiamo trovato i bambini, sì, sempre sorridenti, però molto più timidi, molto più sporchi, molto meno aperti, perché è proprio l'ambiente in cui vivono con l'asilo che li aiuta a aprirsi e a diventare altre persone, quindi conoscere altre realtà e vedere che è possibile vivere in un altro modo.
Anna Chiara, tu prima vedevo che parlavi con alcune delle suore canossiane che ci stanno accompagnando e hai chiesto se poi questo, la loro azione dà anche la possibilità di riscatto. Che cosa ti hanno risposto?
Mi hanno risposto che sì, che hanno molti esempi di persone, di ragazzi che sono cresciuti con la loro guida e che sono potuti uscire da questo barrio, da questa baraccopoli, e avere una vita diversa. E molti di questi adesso sono diventati volontari e collaborano con loro per riuscire a dare la stessa possibilità ad altri abitanti dello stesso barrio.
Ecco Luca, qui le suore anche gestiscono diciamo un dispensario diciamo medico, perché l'assistenza medica è davvero modesta qua in Paraguay, spesso è a pagamento, dunque ci è stato detto che tra l'altro qua alcuni bambini di questo barrio pensa sono morti di dissenteria, una patologia che in Italia è facilmente curabile con un antibiotico, qua purtroppo per questa fascia della popolazione invece è un fattore di mortalità. Luca, te la linea.
Sì Alessandro, volevo capire se la tua ospite è rimasta ancora accanto a te, che cosa fa il gruppo India, cogliamo l'occasione, tu lo hai già accennato in parte, che cosa fa il gruppo India in Paraguay per lottare contro la povertà, soprattutto per aiutare i bambini?
Allora, Anna Chiara, il gruppo India qua in Paraguay che cosa fa per lottare contro la povertà e appunto aiutare i bambini? Questi giorni, perché noi siamo in circa la metà del nostro viaggio, domani, anzi oggi pomeriggio andremo verso l'Argentina, tu sicuramente hai toccato con mano anche il vostro aiuto, che impressione hai avuto?
Una bella impressione, perché ho visto che soprattutto la struttura che noi aiutiamo di più, Cuñata Erogá, la casa della giovane, dove vengono accolte ragazze che vivono queste situazioni ma in cittadine più lontane da qui, dove non c'è proprio la possibilità di studiare, e vengono qui per voler studiare, sono accolte da queste suore in una maniera incredibile, le aiutano proprio a inserirsi nella città, le danno lezioni di castigliano perché per loro è una seconda lingua, quindi sì, la capiscono, però poi magari non sanno le regole per scriverle, hanno difficoltà a esprimersi completamente con questa lingua, che invece diventa la lingua qui la più parlata, quella che devono utilizzare sul lavoro e per studiare all'università. E quindi queste suore riescono, pian piano, lavorando con queste ragazze a stretto contatto, a superare tutte le loro difficoltà e a scoprire i loro talenti che magari sono nascosti, e quindi le aiutano a puntare su quello che sanno fare meglio per aprirsi una strada nella vita.
Ecco, una strada nella vita, e anche molte di loro, abbiamo visto, abbiamo parlato con queste ragazze, poi hanno assunto anche dei ruoli di responsabilità qua in Paraguay, Luca.
Sì, Alessandro, tra l'altro le notizie che arrivano sul Paraguay nel circuito delle agenzie qua in Italia e in Europa ci dicono che da ieri nella capitale del Paraguay con l'organizzazione dell'ambasciata d'Italia in Paraguay ha preso il via la settimana del design italiano, quindi come vedete c'è una contraddizione molto forte tra quello che voi ci raccontate e quello che poi a livello istituzionale viene realizzato. Ma restiamo sul fronte istituzionale, le autorità pubbliche del Paraguay che cosa fanno per combattere la povertà?
Beh Luca, fanno poco e niente, così ci ha detto Suor Immacolata qualche giorno fa. In pratica siamo andati in questa zona Lambaré, che sarebbe diciamo un piccolo centro vicino alla capitale Asunción, e anche là abbiamo trovato una scena di forte degrado, anche là delle baraccopoli e molta gente che è schiava della tossicodipendenza, della droga. Evidentemente manca qui un sistema di welfare che riesca anche a sostenere chi non ce la fa. C'è anche chi vive bene, chi ha una casa, diciamo, adeguata, anche una formazione adeguata, però poi c'è una vastissima parte della popolazione che è veramente sotto il livello di sussistenza. Si calcola che mediamente in Paraguay circa il 25% delle persone hanno problemi, diciamo, relativi alla povertà, diciamo così, in modo più generico. Un paese che tra l'altro sta puntando anche molto sulle energie alternative, conta che qua il fiume Paraná si amplia e fa una sorta di lago, diciamo tra virgolette, e è stata costruita poco più in là invece una grande diga idroelettrica che serve gran parte del Paraguay. Poi c'è un'altra e poi c'è l'utilizzo anche di energia solare. In sostanza questo è un paese che non conosce, diciamo, gli idrocarburi per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. Ci sono tante auto, Asunzione è piena di auto, è piena di file di auto che appunto sono si spostano da parte all'altra della città, però ecco, ha puntato su questo. Poi c'è tutto il problema relativo logicamente alla coltivazione della soia, per cui le grandi multinazionali hanno comprato vastissimi ettari appezzamenti di terra, e questo ha fatto sì che i cosiddetti campesinos, appunto i contadini che invece erano legati più all'agricoltura locale, siano stati in qualche modo estromessi da questa attività. Luca,
a livello ambientale, tu ci stai parlando di questo tema, come hai visto il Paraguay?
A livello ambientale, Luca, anche qui trovi fortissime contraddizioni, cioè nel senso che c'è tanta sporcizia per strada in alcuni punti delle città. Non mi sembra che ci sia un sistema di raccolta differenziata, ma su questo non ci posso giurare. Però ripeto, il fatto che comunque si punti molto su energie alternative, questo in qualche modo ci dice che c'è un'attenzione, insomma stanno cercando di sfruttare quelle che sono le caratteristiche di questo paese, che è un paese molto molto verde, molto ricco dal punto di vista naturalistico. Probabilmente ho l'impressione che si potrebbe fare qualcosa di più anche per attrarre turisti un po' da tutto il mondo. Io in realtà, da quello che ho visto quando siamo arrivati qua all'aeroporto, c'eravamo noi sull'aereo e poi un gruppo di cinesi, non ho visto altri stranieri, eppure ha, diciamo, un patrimonio naturalistico molto importante. Sicuramente si potrebbe fare di più. Il governo sembra piuttosto stabile, anche se appunto non, da quanto si dice, non pienamente democratico come molti d'altronde paesi dell'America Latina, però ecco, quello che impressiona è questo alternarsi di sviluppo e forte povertà. Sì, Luca.
Grazie Alessandro, quindi tu come proseguirete con India, con il gruppo India, il vostro viaggio in Paraguay nei prossimi giorni?
Sì, certamente oggi andremo verso l'Argentina, poi ritorneremo verso invece il Paraguay, Puerto Triunfo, e poi lunedì ci imbarcheremo per l'Italia, Luca.
Grazie per questo reportage nei cammini del contrasto alla povertà e all'emarginazione che ci ha raccontato dal Paraguay, da questo quartiere di Encarnación, questa cittadina del Paraguay, il nostro inviato Alessandro Guarasci. Grazie anche al gruppo India per il lavoro che svolge. Grazie Alessandro, buon lavoro e buona giornata a te.
E a voi la linea.
Noi torniamo a prendere la linea a Roma, ringraziamo il nostro inviato, perché dovremmo collegarci tra poco, cambiando completamente argomento, con la Sicilia, con Palermo in particolare. Aspettiamo che il collegamento sia attivo, avremo Paolo Ragusa, che è il presidente dell'Associazione Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano Lavoratori della Regione Sicilia e il coordinatore del consorzio Umana Solidarietà. Cercheremo di capire come in Sicilia la realtà delle migrazioni sia in stretta relazione con il mondo del lavoro, che è il tema poi che spinge la ricerca del lavoro, anche molti migranti, a lasciare i paesi paesi africani per approdare in Italia e poi in Europa. Lo abbiamo questo tra poco con il collegamento in Sicilia. Tra l'altro si terrà proprio a Catania nei prossimi giorni un convegno che affronta proprio il tema del lavoro, dei migranti, dell'accoglienza e in particolare dei corridoi lavorativi. Tra poco parleremo di questo, dei corridoi lavorativi. È un convegno che ci sarà a Catania e che si terrà il prossimo 18 aprile presso una realtà locale di Catania. Dovremmo avere il collegamento. Ringrazio e saluto il dottor Paolo Ragusa, presidente dell'Associazione Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano Lavoratori della Regione Sicilia. Ben trovato, buon pomeriggio Ragusa.
Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio ai radioascoltatori.
Allora, questo è un tema, quello dei migranti, che viene declinato in vario modo, a vario titolo. Ci sono opinioni diverse, contrastanti a livello sociale, a livello politico. Però voi lo affrontate, questo tema, ponendolo sul fronte del lavoro e parlate di corridoi lavorativi. Allora, cerchiamo di capire cosa sono, secondo voi, i corridoi lavorativi.
Allora, c'è un'esigenza del paese, questo paese ha bisogno di immigrazione, c'è una questione che riguarda l'economia, l'economia italiana si ferma senza lavoro straniero, le imprese hanno bisogno di manodopera straniera, ci sono alcuni dati che lo documentano, ma noi abbiamo deciso di promuovere la formazione professionale civico-linguistica presso i paesi terzi, quindi organizzare nei paesi di origine la formazione dei lavoratori sulla base dei bisogni formativi delle imprese italiane, favorire il loro ingresso regolare in Italia in deroga alle quote fissate dal cosiddetto decreto flussi. Quindi diciamo creare un canale di accesso regolare al nostro paese, salvando vite umane e sostenendo l'economia.
Quindi voi di fatto, Ragusa, avete realizzato una sorta di quote lavorative per l'ingresso in Italia?
Utilizziamo una delle poche forse positive diciamo previsioni del decreto Cutolo, il quale in qualche modo amplia il concetto diciamo delle quote del decreto flussi.
Interrompo Ragusa, perché è interessante questa parte. Le persone, quindi voi fate nei paesi di origine dei corsi, cioè preparate le persone al passaggio al lavoro italiano. Queste persone che arrivano poi in Italia realmente sono impegnate nel lavoro? Realmente trovano lavoro?
Noi presenteremo nelle prossime ore la prima richiesta di autorizzazione al Ministero del Lavoro per formare i primi 40 lavoratori in Marocco che saranno impiegati nelle aziende agricole di Valle d'Olmo e di Bronte. Aziende agricole a Valle d'Olmo, aziende del tessile nella città di Bronte. Quindi diciamo la formazione parte sulla base di un bisogno espresso da parte delle imprese che assumono preventivamente l'impegno ad impiegarli nella loro attività.
Quindi il settore lavorativo è l'agricoltura, che per la Sicilia è una fonte di reddito molto importante. Ragusa, perché gli italiani non...
Agricoltura e tessile in questo caso.
E tessile. Perché gli italiani non vogliono più fare questo tipo di lavoro? Perché spesso poi il dibattito dice ma gli italiani il lavoro non si trova, non si cerca. Che cosa porta l'italiano a non fare più il lavoro dei campi? Anche se poi vediamo che molti giovani aprono cooperative agricole, ad esempio.
Diciamo il lavoro agricolo fa trend, diciamo c'è un ritorno all'agricoltura, ma magari diciamo l'interesse dei giovani è più legato all'avvio, alla conduzione dell'impresa agricola. Qui noi ragioniamo di manodopera necessaria per portare avanti queste attività aziendali. Guardate, il decreto flussi 2024 nel primo click day, quello del mese di marzo, ha registrato una grande necessità di manodopera. A fronte di quote previste pari a 151.000, le imprese hanno presentato 690.000 istanze, quindi è evidente che c'è bisogno di manodopera straniera. Noi stiamo rispondendo a una necessità del paese.
Ragusa, voi selezionate il personale che poi impiegherete, in questo caso nei campi in Sicilia, cioè chiaramente è una possibilità importante, ma che richiede anche un determinato tipo di professionalità. Quindi come potete, diciamo, coniugare questa richiesta di manodopera dei migranti con la capacità poi di saper svolgere questo lavoro?
Noi abbiamo sottoscritto a fine marzo un protocollo di intesa con un'organizzazione marocchina, dato che partiamo dal Marocco in questo caso, l'UGTM, un sindacato del Marocco, che ci aiuta a selezionare, diciamo, questi potenziali lavoratori. Ovviamente poi attiveremo una fase di formazione anche in loco, che si completerà con l'arrivo in Italia, che consentirà, diciamo, di offrire alle aziende comunque delle maestranze adeguatamente formate, quindi idonee al loro inserimento in azienda.
Questi lavoratori che arrivano formati e poi in formazione in Italia dal Marocco avranno contratti di che tipo e potranno poi alla fine del contratto tornare in Marocco?
Noi in questa prima sperimentazione pensiamo soltanto a lavoratori stagionali. Stiamo creando un ecosistema favorevole al loro ingresso in Italia, organizzando gli alloggi, quindi garantiremo alloggi dignitosi e gestendo anche attività di accompagnamento sociale. Questo lo facciamo insieme agli enti locali interessati dalla sperimentazione, quindi un lavoro stagionale con un loro rientro poi in patria.
Ragusa, è un progetto questo siciliano? Ci sono realtà simili in altre regioni italiane?
Diciamo che qualche giorno dopo la sottoscrizione del nostro protocollo con l'organizzazione marocchina, la comunità di Sant'Egidio ha sottoscritto, diciamo, un accordo con il governo per sperimentare percorsi analoghi. E noi siamo arrivati primi in questa sperimentazione, però certamente su questo ora si comincerà ad investire nel nostro paese. È importante alimentare un canale di ingresso regolare, sicuro e legale per i migranti, che non dovranno più arrivare sui barconi, sulle casette del mare, ma potranno utilizzare mezzi di trasporto sicuro. Non dovranno più pagare, non saranno più stretti nella morsa dei trafficanti di esseri umani. Quindi è importante investire su questo tipo di impegno, appunto quello dei corridoi lavorativi.
Quindi possono venire in Italia con un permesso regolare, viaggiando su un aereo, con un biglietto o su una nave?
Esattamente, questo è il percorso che stiamo immaginando. E ribadisco, questo significa salvare vite umane, ma significa anche sostenere la società e l'economia italiana.
Paolo Ragusa, chiaro questo progetto che voi come Associazione Lavoratori Stranieri e Movimento Cristiano Lavoratori portate avanti nella regione Sicilia. Le chiedo, allargando un po' il nostro sguardo alla Sicilia, spesso sui giornali nazionali si sente parlare della siccità, che in questo, a proposito di agricoltura, che in questo momento sta diciamo colpendo la Sicilia. A che punto siamo? È reale questa preoccupazione?
La preoccupazione è assolutamente fondata, l'agricoltura è veramente in crisi, la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale è una richiesta, diciamo, degli ultimi giorni, è assolutamente fondata. Ci vuole certamente un intervento straordinario che possa fare fronte a un'emergenza che rischia di mettere in ginocchio l'agricoltura, ma se continua così non solo l'agricoltura.
È stato richiesto l'intervento dei dissalatori con intervento anche delle forze armate, cioè dell'esercito italiano per questo. Questo potrebbe essere una prima soluzione?
Ma diciamo che in Sicilia la notizia che noi abbiamo è che è stata istituita una cabina di regia. L'assessore regionale all'agricoltura insieme al presidente della regione stanno monitorando questa emergenza. Le soluzioni che propongono sono sicuramente all'altezza delle attese e delle aspettative. Noi come forze sociali siamo attenti perché ci rendiamo conto che l'emergenza del momento è un'emergenza molto grave, quindi noi ne affrontiamo una, che è quella dell'assenza di manodopera nei campi, ma è chiaro che la nostra agricoltura senza risorse idriche non ha futuro.
Ragusa, a chiudere, noi ricordiamo in anni passati trattori che andavano a distruggere arance, che rimanevano sugli alberi, che nessuno poi metteva in commercio. Siamo ancora a quel livello o da quel punto di vista, diciamo, l'agricoltura siciliana vede un momento più positivo?
Ma la nostra è una produzione di qualità nel settore ortofrutticolo e non solo. L'obiettivo, diciamo, dei produttori e tutta l'organizzazione della filiera è quello di commercializzare e vendere i prodotti. Nessuno più produce per distruggere. Noi abbiamo un prodotto di eccellenza, un'eccellenza italiana che deve essere apprezzata nel mondo. Questo è l'impegno del settore produttivo della nostra regione.
Grazie al lavoro di Paolo Ragusa, al lavoro dell'Associazione Lavoratori Stranieri, del Movimento Cristiano Lavoratori, e buon lavoro e a presto, nel senso che è un progetto che torneremo a seguire. Grazie.
Grazie per la disponibilità e buon lavoro a voi.
Noi chiudiamo il collegamento con Palermo, sono le 16:30, è il momento di un brano musicale e poi torneremo a parlare di un tema, il Medio Oriente, che in queste ore sta tenendo l'attenzione di tutti noi molto alta.
Il mondo alla radio.
Ancora ben trovati amici ascoltatori, ancora un saluto da Luca Collodi, 335 12 43 722 per parlare con noi. Già alcuni ascoltatori ci stanno scrivendo perché sono preoccupati della situazione in Medio Oriente. Noi in questa seconda parte del Mondo alla Radio vogliamo proprio approfondire questo aspetto e iniziamo a parlarne con due interventi, uno israeliano e uno iraniano. Dicono in Israele: Gaza fa parte di un sistema più grande, siamo determinati a vincere lì, nella striscia di Gaza, e a difenderci in tutte le arene. C'è l'Iran dietro Hamas, dietro Hezbollah, dietro gli altri. A parlare è il premier israeliano Netanyahu, incontrando le nuove reclute dell'esercito. Gli obiettivi, dice il premier israeliano, sono tre: eliminare Hamas, riavere i rapiti e garantire che Gaza non sia più una minaccia. Ieri, a proposito della risposta israeliana a Teheran, Netanyahu aveva detto, lo ricordiamo, che una reazione ci sarà all'attacco di Teheran, ma l'Iran dovrà aspettare nervosamente senza sapere quando. Questo Netanyahu.
Presidente Biden ha messo, diciamo, una sorta di limite a una potenziale reazione, visto che l'interesse degli Stati Uniti già da prima dell'attacco iraniano verso Israele era quello di circoscrivere il conflitto, fare in modo che non ci fosse un'escalation capace di portarlo a una scala già molto più grande e complicata di quella in cui si esprime oggi. Quindi per ora questa pressione, che insomma risente anche molto dei rapporti complicati e difficili che si sono avuti tra Washington e Tel Aviv nei mesi e nelle settimane scorse, ha impedito che ci possa essere una reazione, ma del resto però il governo Netanyahu ha precisato che nei tempi e nei modi che deciderà autonomamente questa risposta ci sarà. Ecco, il nodo è questo: gli iraniani hanno fatto un'azione pur possente dal punto di vista militare, centinaia di droni, è la prima volta che si attacca direttamente il territorio israeliano, sostanzialmente limitato al momento che aveva dei bersagli, diciamo, di carattere militare e non puntava, diciamo, a sollevare un grandissimo conflitto, e voleva colpire essenzialmente i centri di potere, di comando che avevano operato in Siria, toccando appunto la presenza di Pasdaran in quel paese. Ora è chiaro che questo tipo di operazione insomma non mirava a portare su scala più vasta il conflitto. Si tratta di capire adesso come evolverà la situazione, perché tutto, come dire, si tiene, tutto è legato, insomma, dal fronte nord con Hezbollah alla regione, diciamo, del Golfo con gli Houthi. Cioè la battaglia che è in corso è una guerra che si fa certo tra Teheran e Tel Aviv, ma viene combattuta anche dai proxy, dei cosiddetti alleati iraniani, nei diversi fronti. Ecco, la diplomazia internazionale cerca appunto di mettere in forma la guerra, di evitare che l'escalation porti a un conflitto che avrebbe ripercussioni enormi dal punto di vista politico, militare ed anche economico.
Professor Guolo, molti parlano di un attacco iraniano telefonato a Israele, come a dire: guardate, mandiamo questo, sappiate che sta partendo questo attacco.
Sì, insomma, è noto che l'ha confermato anche il ministro Tajani, rivelando un colloquio col suo omologo iraniano, insomma, che gli iraniani avevano, come dire, anticipato largamente non solo, come dire, l'attacco, ma la natura dell'attacco, rivolta agli obiettivi, appunto, come dicevo, militari, il Negev, le basi da cui erano partiti gli aerei che avevano fatto le raid in Siria, e insomma non certo le città, ecco, con la popolazione civile. E questo mostra che c'era un'esigenza da parte iraniana di reagire. Dobbiamo tenere conto che c'è un cambio di paradigma rispetto a questa dimensione, che se ne dica, negli ultimi anni il regime iraniano ha sempre cercato di evitare uno scontro strategico di grande portata, perché capiva che uno scontro di quella natura avrebbe potuto provocare il collasso del sistema. Una guerra potrebbe far cadere, no, il regime degli Ayatollah. Allora, però il nodo è che sempre più negli ultimi 10 anni la politica estera iraniana è stata affidata ai Pasdaran, che non sono solo, come dire, un'armata di sicurezza interna, è ormai un corpo che lavora anche molto all'estero, si è visto insomma nell'area geopolitica sciita, irachena, siriana, ha contatti molto forti con l'Hezbollah libanese. Questo ha rafforzato, come dire, i guardiani della rivoluzione, che vogliono contare sempre di più e che si sono sentiti nuovamente colpiti in questa guerra parallela e quasi segreta che li contrappone ai servizi israeliani da anni e che insomma hanno prodotto, ancora prima dell'attacco in Siria del 1° aprile, altri colpi nei loro confronti. Ecco, sostanzialmente sono stati i Pasdaran che a Teheran hanno chiesto che ci fosse un'azione esemplare. Il compromesso è stato una guerra, ma non troppo, fondamentalmente un attacco diretto ma che avesse una portata limitata. E questo attacco è stato annunciato anche, diciamo, ai principali alleati di Israele, compresi gli Stati Uniti, che hanno avuto, come dire, un riferimento diretto, tant'è vero che poi insomma hanno divulgato la notizia, ma hanno fatto anche nel caso ucraino in passato, insomma, in cui la conferma di questo annuncio e le conoscenze e l'intelligence hanno portato ad annunciare prima l'attacco, non solo nell'ampiezza ma anche nella natura che avrebbe avuto. Ecco, in questo senso sì, possiamo parlare di attacco telefonato, perché era volutamente dimostrativo.
Grazie per questa riflessione al professor Renzo Guolo e buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci.
E ricordiamo che il professor Guolo è ordinario di sociologia dell'Islam e sociologia delle religioni all'Università di Padova, oltre che editorialista del quotidiano Domani. Saluto, per restare su questo tema, sulla crisi del Medio Oriente, Flavio Lotti, presidente della Fondazione della Marcia Perugia Assisi. Lotti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Nel introdurre il professor Guolo abbiamo detto della posizione iraniana, scusate, della posizione israeliana. Netanyahu dice determinati a vincere ovunque. Vediamo ora la posizione iraniana, che replica a Israele dicendo la nostra risposta sarà dolorosa. L'attacco dell'Iran volto a punire l'aggressore Israele ha avuto successo, dicono da Teheran. Ora annunciamo che qualsiasi mossa di ritorsione contro l'Iran annunciata da Israele riceverà una risposta orribile, diffusa e dolorosa. Così praticamente il presidente iraniano all'emiro del Qatar: risponderemo al minimo atto che prenda di mira gli interessi iraniani e a tutti i suoi autori. Il cieco sostegno fornito da alcuni paesi occidentali all'etnità sionista costituisce la base della tensione nella regione. Così la replica dell'Iran a Netanyahu, che dice determinati a vincere ovunque. Lotti, mi sembra di capire che le parti in causa siano tutt'altro che pacifiche.
Siamo in un altro stadio di un'escalation, perché dobbiamo cominciare a chiamare le cose col loro nome, e siamo dentro un'escalation pericolosissima che sta saldando, peraltro, come Papa Francesco tante volte ha indicato, diverse guerre, diversi conflitti che si stanno svolgendo in contemporanea e che oggi assumono delle forme davvero pericolosissime. Insomma, anche questa volta è stata una prima volta il bombardamento del consolato iraniano a Damasco, è stata una prima volta la risposta iraniana dell'altra sera, di sabato sera. Insomma, qui a forza di prime volte rischiamo di finire davvero in un grande disastro.
Lotti, una valutazione più generale che qualcuno in queste ore sui quotidiani ha provato a fare. C'è una guerra e una crisi in Europa, che è la crisi russo-ucraina, dove in questa fase la Russia sta avanzando in Ucraina, che è a corto di munizioni e di uomini. Dall'altra parte c'è questa crisi medio orientale, la Israele che attacca in Siria realtà diplomatiche iraniane, la risposta iraniana che per alcuni è una risposta telefonata, dove praticamente in sostanza l'Iran ha fatto sapere a Israele che cosa farà e dove attaccherà. Ora Israele che dice sarà la nostra una replica molto mirata, non di pancia e su precisi e particolari obiettivi. Cioè la sensazione è che ci sia un po' una, ed è paradossale dire questo, una sorta di geopolitica studiata a tavolino, dove c'è un attacco contrattacco. Da una parte l'Ucraina sta in qualche modo cedendo terreno, comunque nessuno parla più di questa crisi. Non è tutto ciò una strategia che le grandi potenze a livello internazionale stanno portando avanti per cercare di riportare il mondo alla ragione? Ora è una domanda la mia forse un po' particolare, però ecco, lei cosa ne pensa?
No, io spero che ci sia ancora, che abbia un po' di buon senso e che quindi stia lavorando veramente per raffreddare gli animi e spegnere questi incendi. Lo spero, ma purtroppo so anche che noi dobbiamo essere molto realisti, guardare i fatti e le tendenze per quello che sono, non per quello che desidereremmo. E quindi dobbiamo vedere la realtà dei fatti. Il primo elemento importante è che le crisi sono profonde, enormi, e tutta la nostra diplomazia, tutto quello che era stato costruito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, più di 70 anni fa, oggi si dimostra profondamente inadeguato, cioè incapace di fronteggiare le necessità. E quindi abbiamo bisogno di un cambiamento radicale, e questo cambiamento radicale deve avvenire in tutti quelli che la pace non la vogliono pronunciare con la bocca, ma la vogliono veramente fare, la vogliono veramente difendere, perché invocare la pace il giorno dopo della guerra non serve veramente quasi più a nulla, insomma, e rischia di essere davvero in quel momento una pia illusione. Siamo dentro a una spirale molto pericolosa, dove certamente come dire, ognuno sta giocando in base ai propri interessi, e quindi qui stiamo parlando di leader politici che non hanno molto interesse alla vita delle persone, insomma, la vita delle donne, degli uomini, insomma, questi possono vivere o morire, insomma, a loro interessa molto poco. Quello che conta è la loro leadership, il loro potere e i loro interessi. Ma l'idea che tutto questo si possa giocare a tavolino come se fosse una partita a scacchi, beh, insomma, vuol dire, se ancora pensassimo una cosa del genere, vorrebbe dire che non abbiamo imparato niente dalla storia.
Lotti, voi nei prossimi giorni sarete dal Papa con le scuole di pace, la rete dei giovani per la pace. Di cosa si tratta?
Ma è una bella opportunità che Papa Francesco ci ha regalato. Venerdì mattina saremo nell'aula Paolo VI con 6.000 studenti, insegnanti di 137 scuole, vengono da 18 regioni italiane. Un grande sforzo, un grande impegno, un'opportunità che offriamo a dei giovani, a dei bambini, a dei ragazzi. È una doppia opportunità, quella di incontrare la persona che oggi più di ogni altro sta indicando la strada per allontanarci dal baratro, e dall'altro una grande opportunità per essere protagonisti in prima persona di un grande momento di pace, ecco, che non è isolato, che non è un fatto isolato, perché quello che mi piace sottolineare è che questi ragazzi arriveranno a Roma dopo un anno di scuola. Siamo quasi arrivati alla fine, è un anno in cui molti insegnanti si sono impegnati a fare quella cosa molto semplice, ma anche spesso molto rara, che è educarci alla pace, imparare a fare la pace, insomma, in termini concreti. Quindi
grazie.
Una grande bella giornata per il Papa e anche per tutti loro, i nostri ragazzi.
Grazie a Flavio Lotti, presidente della Fondazione della Marcia Perugia Assisi, buon lavoro.
Grazie a tutti voi ancora.
E proseguiamo la nostra riflessione sulla crisi in Medio Oriente. Saluto in collegamento da Milano Andrea Avveduto, giornalista responsabile della comunicazione Pro Terra Santa. Avveduto, anche a te buon pomeriggio, grazie.
Buongiorno a te Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie, e ti volevo chiedere se tutte queste crisi che abbiamo, belliche tra il Medio Oriente, la crisi russo-ucraina, sia un po' una responsabilità anche occidentale, cioè in sostanza se il mondo orientale, il mondo asiatico sta avendo nei confronti dell'Occidente una reazione diciamo che da anni, forse da qualche decennio, covava sotto la cenere rispetto ad atteggiamenti commerciali, economici, culturali, finanziari dell'Occidente.
Sì, è ancora prima colonialisti, direi. Il risentimento che il Medio Oriente ha nei confronti dell'Occidente, in particolare dell'Europa, risale ai primi anni del XX secolo. È chiaro che tutta questa rabbia, per certi versi anche questa rabbia islamista, oggi sta esplodendo, ma al di là di questo è evidente che le responsabilità dell'Occidente negli ultimi anni sono soprattutto dovute al fatto che dopo aver conquistato quelle zone, dopo averle colonizzate, le abbiamo abbandonate. Manca un disegno, una volontà di arrivare a concludere anche una pace che sia giusta e duratura. Beh, innanzitutto penso alla Terra Santa, ma penso in particolare a tutti gli altri equilibri fragili che si stanno delineando in Medio Oriente, dove l'Europa è un protagonista completamente assente e dall'altra parte gli Stati Uniti stanno vacillando, e lo vediamo anche in un atteggiamento piuttosto ambiguo e ambivalente rispetto a quello che è il loro alleato storico in Medio Oriente, che appunto è Israele. Quindi la responsabilità dell'Occidente è evidente, ed è una responsabilità storica che ha purtroppo disatteso in modo, secondo me, particolarmente grave nell'ultimo periodo.
Fatto salve le situazioni belliche che ci sono in questo momento tra la Russia, l'Ucraina e il Medio Oriente, c'è una crisi culturale occidentale di cui l'Oriente ha capito la portata? Ecco, in sostanza sarà l'Oriente, l'Asia, a dettare il futuro dell'Occidente, secondo te?
Questa è una domanda molto complessa. C'è sicuramente una crisi in Occidente, c'è una crisi di identità, c'è una tendenza anche da parte, penso soprattutto all'Europa, di andare in una direzione che non è condivisa. Gli stati cominciano a pensare esclusivamente a se stessi senza un'idea di unità e di una solidarietà europea anche in politica estera. Da questo punto di vista l'altro fronte, il fronte asiatico, invece rischia di diventare sempre più compatto, approfittando proprio di questo buco, di questo vuoto occidentale che è sempre più evidente. Gli interessi economici e partitici e politici con cui l'Occidente si è mosso in questi anni naturalmente oggi presentano il conto, per cui ed è evidente, come dire, anche rispetto ad alcuni vuoti che si stanno creando, che si sono creati nell'arco degli anni scorsi, di cui in questo periodo sono i vuoti pronti a essere riempiti appunto dal fronte asiatico. Vedremo poi come si risolverà questa crisi in atto.
Andrea Avveduto, una prima vittima è sicuramente la globalizzazione.
Certamente la globalizzazione è una delle prime vittime. Insomma, è evidente una cosa, secondo me, in questo contesto, che non è più un mondo bipolare, cioè i due fronti non sono più così definiti, stiamo andando verso un mondo che è multipolare, dove ogni grande potenza sta cercando di entrare per quanto possibile negli spazi che gli vengono concessi, e questo naturalmente va a danneggiare o a disintegrare quell'idea di globalizzazione che noi avevamo in mente fino ad oggi.
Avveduto, la situazione in Siria e in Libano, in Siria in particolare, per esempio con le sanzioni a Damasco, rientra un po' in quello che stiamo dicendo, un popolo che sta soffrendo, ma a livello internazionale ci sembra che non interessi a nessuno, cioè le sanzioni internazionali continuano a penalizzare la Siria.
Assolutamente sì, questa è proprio una delle più grandi contraddizioni che stiamo vedendo oggi. In Siria c'è fondamentalmente la pace, cioè la Siria è stata riconquistata per la stragrande maggior parte dal regime di Bashar al-Assad, però continuano le sanzioni che dovrebbero danneggiare il regime, ma in realtà stanno mettendo in ginocchio un popolo che vive sostanzialmente in pace, ma che non può riprendersi proprio a causa di sanzioni date da un sistema che è formalmente in guerra col regime di Bashar al-Assad, ma in una situazione che è estremamente stagnante, dove non ci sono sono degli sviluppi all'interno di questa guerra, quindi le persone vivono per il 95% sotto la soglia della povertà. A causa di che cosa? A causa di un embargo che impedisce al paese di rimettersi in piedi. Dato da che cosa? Beh, da una situazione che è ferma da ormai 7-8 anni. E allora di che cosa stiamo parlando? Cosa stiamo aspettando per rimuovere le sanzioni e creare uno sviluppo? Beh, aggiungo questo aspetto perché è interessante anche rispetto, come dire, all'attentato che all'ambasciata iraniana a Damasco, che c'era un accordo, si stava arrivando a un accordo tra Stati Uniti e Iran per togliere la presenza, almeno per limitare la presenza statunitense in Siria e quindi cercare di normalizzare anche quelli che erano i rapporti nella regione. E sembra, è una delle teorie che sta dietro l'attentato israeliano all'ambasciata iraniana, era proprio questo messaggio lanciato da Israele per cui dice: a noi non sta bene questo accordo che state raggiungendo e vi diamo un segnale chiaro. Questa naturalmente è un'ipotesi, non sappiamo se verrà mai confermata, però è evidente che all'interno del Medio Oriente la situazione è molto più complessa e la questione non è solo la questione palestinese che sta scaldando gli animi e sta rimettendo un po' in gioco, in discussione, tutti quelli che erano gli equilibri già precari prima, insomma, delle ultime vicende.
Curiosa anche la situazione del Libano, dove peraltro rischia un attacco da parte di Israele.
Certamente, questo è un altro fronte che è stato aperto nei giorni immediatamente successivi al 7 ottobre. Hezbollah ha naturalmente aperto questo nuovo ulteriore fronte, da una parte per impegnare Israele su questo fronte e per minacciare lo Stato ebraico, impegnandolo su un altro fronte che è estremamente più impegnativo, perché Hezbollah fa assolutamente paura. E le schermaglie che sono ancora in corso, ieri sera Israele ha bombardato il sud del Libano, fanno parte di questo gioco appunto delle parti, scusate il gioco di parole, dove Hezbollah naturalmente ha tutto l'interesse ad essere estremamente protagonista per influire su quella che poi sarà la questione più squisitamente locale, che è la questione di Gaza. Ma anche questo si inserisce dentro il contesto più complesso di cui dicevo prima. Non dimentichiamo che Hezbollah, una delegazione di Hezbollah, è stata negli Emirati per concordare un accordo con la parte sunnita, diciamo. E anche questo, come dire, è una situazione inedita all'interno dello scacchiere medio orientale.
Ed è una situazione molto, molto complicata, mi sembra di capire. Andrea Veduto, grazie per questo ragionamento che abbiamo provato a fare sulla crisi in Medio Oriente, fermo restando che poi c'è una povertà in alcune regioni che veramente colpisce le popolazioni. Questo è l'altro dato, al di là poi delle guerre che si potrebbero o non potrebbero combattere.
Questo assolutamente sì, la situazione anche in Libano è disperata, le scuole hanno chiuso, i bambini rimangono senza educazione, c'è un'inflazione alimentare che è la più alta al mondo. In Siria, come dire, la situazione è una situazione che è incancrenita da ormai più di 11 anni, veramente non sappiamo come fare, cioè bisogna arrivare a stabilire una pace che sia lunga, giusta e duratura per pensare di ricostruire adesso, altrimenti la situazione diventerà sempre più difficile.
Grazie ad Andrea Veduto di Pro Terra Santa. Noi amici ascoltatori ci fermiamo qua, da Luca Collodi è tutto, grazie per l'ascolto al Mondo alla Radio, l'informazione flash della Radio Vaticana. Tra poco l'appuntamento con Il Mondo alla Radio torna domani alle 17:05.